Ich bin geboren in der Revolution, sie versprachen mir Resolution. Aber guck, es kam nichts, sie haben gelungen.
Für Massa, für Palästina, für Afghanistan, für meine syrischen Brüder und Schwestern, für Jemen, Irak und Kurdistan. Alles zu deinen Schwestern, die Blutwellen, bevor sie Sex haben. Das ist für Tabriz, für Teheran, für Mashhad, für Shiraz, für Bandar Abbas und Kerman. Für alle Kinder von Iran, für alle Träume, die sie uns nehmen. Für die Kälte, die sie uns geben, für die Unschuld, die sie uns stehlen. Für die Heimat, die wir nie sehen, für Frau, Freiheit in Asa, die leben. Für Afghanistan, für meine syrischen Brüder und Schwestern, für Jemen, Irak und Kurdistan. Von Tabriz bis Shiraz, für alle Kinder von Iran. Für die Unschuld, die sie uns stehlen, für die Heimat, die wir nie sehen, für Frau, Freiheit, die Gaza, die lebt.
Eccoci nell'inizio di questa trasmissione di Arraga, anch'essa dedicata alle deportazioni, che è un filo per cui all'interno del quale ci stiamo muovendo come redazione di Arraga. Ricordiamo ancora una volta ai nostri ascoltatori che è uscito quest'estate un opuscolo proprio sulle deportazioni, che è scaricabile in tre differenti blog, che sono i blog Campagne in Lotta .org, nofrontierefvg.noblogs.org e nocprtorino.noglogs.org. In questi tre siti potete appunto scaricare l'opuscolo che tratta esattamente delle deportazioni, che troverete, che si chiama Deportazioni, riflessioni per attaccare gli ingranaggi del razzismo di Stato.
E nella scorsa puntata di Arraga, il cui podcast potete trovare sempre sul sito della radio, di Radio Blackout, così come su nocprtorino.noblogs.org, abbiamo parlato di deportazioni e di deportazioni in Gambia. Lo abbiamo fatto grazie anche ai contributi di persone che sono state deportate in Gambia o che hanno resistito con successo alle deportazioni in Gambia. Abbiamo cercato di ricostruire un po' come funzionano le deportazioni, chi ne trae profitto, e sempre un po' nell'ottica di riuscire ad inceppare i meccanismi delle deportazioni tramite a reti di solidarietà. Oggi abbiamo la fortuna di continuare questo discorso con una diretta e insieme ad un compagno gambiano che si organizza contro le deportazioni e per documenti per tutti a Berlino. E faremo questa puntata in un modo un po' ibrido, parleremo un po' in inglese e un po' in italiano. Speriamo che l'ascoltatrice e gli ascoltatori di Radio Blackout riescano a fare lo sforzo di ascoltare di più in inglese, ma cercheremo di fare comunque dei riassuntini, delle traduzioni anche in italiano. Quindi benvenuto. Welcome, do you hear us?
Leia.
Yes, okay. Welcome to Radio Blackout. We are very glad to have you here.
Thank you for having me.
Thank you so much.
Pleasure.
So to the last episode you had already contributed with with an audio that was very precious because you were trying to talk about deportations. We have talked about deportations from Italy in our previous episode. This is what I was saying in the introduction. But this time we would like to focus a little bit on deportations from Germany, because that's where you are based. And we know that in Germany they are actually carried out with much more frequency and big numbers compared to Italy. So the mechanism of deportation is actually functioning very well from Germany, as far as we know. And so how are deportations happening from Germany, and what does it say about the way the German government treats migrants? What can you say about this?
All this mass deportation started since after regime change in Gambia 2016. So 2018 in May, there was a document that was signed between the Gambian government and the European Union, which is EU, to identify Gambians that are not allowed to stay in Germany in easy term to be deported. That's how we activists understand. Because in Germany, when you are identified and you don't have document, it's easy for them to deport you, and that's how they carry out. So German government pushed this thing through the EU to be able to identify Gambians that are living in Germany here, so that they can deport Gambians. They claim during the Jammeh time there were many countries from Africa, West Africa, claiming they are Gambian, so they want to identify who is Gambian and who is not Gambian. After signing that document, so German government started deporting, like mass deportation. It is like 50 people on the airplane, or 30 people on the airplane, So deportation numbers are increasing. Since 2018 up to today, like German has deported almost 1,000 Gambians. And as we understand, last year EU ambassador in Gambia confirmed 5,000 Gambians are about to deport from EU. And we all know when they say EU, like Germany is a key country that deport Gambians more than any other country, as far as we understand.
Maybe let me just translate this, if you're okay with it.
Yeah.
Quindi quello che il compagno ci sta raccontando riguarda soprattutto le deportazioni dalla Germania al Gambia. Quello che dice è che tutto è iniziato dopo il cambio di regime in Gambia nel 2016. Ricordiamo che prima il Gambia era governato dalla dittatura di Yahya Jammeh, particolarmente brutale e contro anche tutti gli oppositori politici, con sparizioni forzate, uccisioni, eccetera. Dopo il 2016, nel 2018, quando è iniziata una cosiddetta democrazia parlamentare in Gambia, al cui governo ora c'è Adama Barrow, il Gambia ha fatto un accordo con l'Unione Europea per le deportazioni, e il governo tedesco ha spinto per l'identificazione, per avere la possibilità di identificare i gambiani per le deportazioni, anche perché prima di questo periodo molte persone che dall'Africa occidentale migravano verso l'Europa si dichiaravano gambiani per riuscire ad avere accesso alla protezione internazionale. E quindi dopo questo trattato tra l'Unione Europea e il Gambia, il governo tedesco ha spinto particolarmente per le deportazioni. Da allora e le deportazioni verso il Gambia sono avvenute tramite voli charter su cui vengono deportate dalle 30 alle 50 persone ogni volta. Dal 2018 fino ad oggi sono stati deportati circa 1000 gambiani, e da quello che sappiamo ci sono altri 5000 gambiani che potrebbero essere deportati a breve, ecco, secondo le statistiche di adesso. So you can continue. What do you think that deportations, they are increasing, and how is the German government carrying out these deportations? How they are abducting and deporting people, but also deportations are inside regulation of immigration that makes it very hard for people to access documents and therefore to be easily deportable?
Deportation is like increasing in Germany. This month there was a charter flight to Gambia, and next month, November 11, there's another charter flight to the Gambia. So that shows you like Germans are like serious on deporting Gambian in a high scale number. How they do it, like, because like they tell people to bring your identity if you want to work, because people want to work, people want to go to school, people want to have house building and all these things. So they tell you that the immigration office, which is Ausländerbehörde in German language, Dutch, they tell you if you want to do any of these things I mentioned, work, integration course, or house building or whatever, they tell you bring your passport. So when the people bring their passport, and that's the time they target to deport them. Because why they couldn't deport you before? Because they don't have your passport. They don't have clear identity of you where they should deport you. So the moment you bring your passport to them...
We can't do it. And I think that was also a result of the colonial impact, because I think it was short enough to destroy leadership in Africa, but not long enough to replace it with anything else. So the old ways, the old political...
Yes, this is the time for liberation. Mama Africa awaits a revolution. This is the time for meditation. Free up your mind from the lies and illusions.
Ecco, vi abbiamo fatto ascoltare nel frattempo Liberation di Jaringo e siamo di nuovo in onda con il nostro compagno dalla Germania. Do you hear us?
Yeah, I can hear you.
Okay, sorry for the interruption. So you were saying that people are forced to give their passport in order to access work or education or anything, and this is some sort of blackmailing, no?
Yeah, it's a blackmailing. It's manipulation. You know, it's manipulation. I know people who brought their passport to the German authority outside the Bihorada, and they denied them to work, and they denied them even to get a house building. So it's a manipulation. It's a way for them to get you to support you.
Ok, quindi quello che ci sta dicendo è che sicuramente le deportazioni dalla Germania stanno aumentando, si sta spingendo molto sulle deportazioni. Uno dei meccanismi con cui le persone poi sono deportabili è che quando i richiedenti asilo entrano in Germania, per poter lavorare, per poter accedere a qualsiasi tipo di formazione o di sistema educativo, anche per riuscire ad avere una casa, devono consegnare il loro passaporto all'ufficio immigrazione, e questo è un modo in cui poi appunto si trasforma in un ricatto, perché nel momento in cui il sistema di burocrazia rende possibile per queste persone di essere deportate, automaticamente il loro status, diciamo, di semilegalità decade, e quindi queste persone, anche se stanno lavorando, anche se sono nel mezzo di un percorso di formazione, possono essere deportate. So you are saying that it is, even if people access, for example, asylum, and they can stay in Germany for years, as I understand, this document is called Duldung, right?
Yeah, this Duldung means they give you Duldung when your asylum is rejected, but they want to deport you, but they cannot deport you because your identity is not clear. You know, when your identity is not clear, so they don't know where you came from, they cannot deport you. So your asylum is rejected. So they give you this duldung. But duldung also is a three type of duldung. There's a duldung with a working permit. There's other duldung with house building duldung, which is vocational training or skills training. And the other duldung, which is absolute duldung, which means like deported, like to deport. So they cannot deport you because they don't have your identity, where you came from. They can be deported anytime. At any moment they bring their identity, they can be deported. Like what they do with Gambia also, like The embassy, government embassy, can send a delegate to a specific region in Germany. The Gambian can go there and meet with these people, and they can confirm if this person is a Gambian or not a Gambian. So for Gambia, you don't even have to bring your passport for them to like confirm if you are a Gambian. But just to meet this delegate from the embassy, confirm that you are a Gambian, is enough for Australia to be heard to deport you.
Okay. And do deportations happen only from deportation centers because people are detained first and then deported, or they happen also, people are also arrested in other situations?
Yeah, people also got arrested in different situations. At the time, people got arrested the very day they deported. People can be arrested 2 days before the flight. So it is different, depend on circumstances.
Ok, quello che stiamo dicendo è che quindi le persone possono essere deportate sia dai centri di detenzione, sia appunto possono essere arrestate anche solo un giorno prima o due giorni prima di un charter. Ovviamente, essendo i charter pianificati, diciamo che le forze di polizia tendono a anche effettuare rastrellamenti e perquisizioni per cercare le persone che sono potenzialmente deportabili, proprio per riuscire a riempire i voli. E, infatti prima ci stava dicendo che c'è già un volo pianificato per la prima settimana di novembre, e che comunque il governo tedesco punta ad aumentarli questi voli, e appunto questa la deportabilità delle persone e la precarietà legislativa, legale delle persone deriva proprio da un sistema legislativo che fa sì che le persone, nel momento in cui sono richiedenti asilo, sono sempre potenzialmente deportabili. Nel momento in cui vengono identificate, possono essere deportate. E, la prossima domanda che avevamo preparato era, diciamo, allargare dalle deportazioni alla detenzione, a quali sono le altre facce del razzismo in Germania, e in generale quali sono gli ostacoli che vivono le persone immigrate in Germania. So we wanted to ask you also, what are the other faces of racism in Germany from this prison of bureaucracy that you mentioned before to also racist attacks that we hear are very, very often and very frequent. How do you think is life for immigrant people in Germany right now?
Yeah, as an immigrant or refugee living in Germany here, always your life, always you are in danger. No, you can be easily attacked anywhere. We are not safe anywhere. You know, in history tell us people get attacked at an asylum camp, or on the street and everywhere. So, we are not safe. You know, even Germans call themselves safe country, but for we as refugees and migrants living in Germany, we are not safe. We get attacked on the street, everywhere. So, Germany, the type of racism in Germany is quite different with other countries, because at times in Germany, even on the train, when you board the train, at some region in Germany, where when the controller comes, they ask you, only foreigner, they ask your ID card, but they don't ask Germans their ID, or white people, they don't ask their ID card. But only foreigners, if you show them your ticket, they ask you your identity card to see if it match. But they don't do that with the German citizen or with white people. They do that only other names that familiar, it's not a European or white name. So they ask you your identity. So that one alone is a racism. You know? So there are many types of racism in German. In German, well, at a time when you are sitting on the train, no one comes sit beside you because they all think different. No one, even this, everywhere is full except the place you are is empty seat there. No one comes there. So you feel lonely, you feel isolated, and you feel discriminated.
And what about access to services or access to work and housing?
Yeah, access to work everywhere. Racism is everywhere. Like the racism or access to work, racism starts from Australia before, because they don't even allow us to work, and they are telling people we are lazy. You know, they don't want us. Australia before doesn't give us the permission to work, and at the same time, they are forging this narrative these foreigners don't want to work, they want to depend on your taxes and all this. So even at the workplaces, you know, some cases we had, like, you know, where people get racial abuse attack there, or black people get the sexual harassment there, the women and all these things. So it is high, you know, yeah, it is something which is existing.
Mm-hmm. Quello che ci sta dicendo è che appunto la vita delle persone immigrate in Germania è una lotta continua, è difficilissimo sopravvivere, anche perché il razzismo è pervasivo, lo sappiamo bene, non soltanto in Germania, però nella sua esperienza e nell'esperienza delle persone lì, la profilazione razziale delle forze di polizia ovviamente fa sì che le persone vengano perquisite, fermate sui mezzi di trasporto, per strada, solo per il colore della pelle, che c'è un razzismo diffuso proprio anche nella quotidianità, nell'impossibilità anche di stare negli stessi spazi tra persone razzializzate o meno, e l'accesso al lavoro e alla casa è ovviamente ristretto alle persone tedesche bianche, per cui è molto difficile per una persona razzializzata accedervi. Magari intanto mettiamo un po' di musica mentre ci prepariamo a continuare la diretta. Vi lasciamo con Eli Kamano, U va l'Afrik, dove va l'Africa.
E nel riprendere il colloquio con la diretta, volevo solo ricordare che appunto abbiamo precisato durante la scorsa puntata di Arraga, che era già sulle deportazioni verso il Gambia, che in buona parte dall'Italia sono attraverso voli di linea della Royal Air Maroc, che tra l'altro è colpevole e responsabile di deportare anche verso il Marocco, e i gambiani, i marocchini, sono tra le persone con più alto tasso di deportazione dall'Italia. Ovviamente i numeri delle deportazioni in Italia sono ancora, per fortuna, molto più bassi che in Germania, anche se sono in netto aumento. Volevo solo precisare che alcune deportazioni per il Gambia non sono fatte dalla Royal Air Maroc, proprio perché in Italia il governo spinge molto per le deportazioni verso il Gambia. Alcune persone sono deportate con charter congiunti con la Germania, proprio quello che poco fa raccontava il compagno, cioè che ci sono dei charter che partono un preciso giorno dalla Germania per deportare verso il Gambia, che tra l'altro di solito hanno un certo numero di persone deportate e un numero enormemente più alto di sbirri che, tra virgolette, li accompagnano, cioè li costringono con la forza e con l'intimidazione a non ribellarsi. Il giorno prima avviene un charter in alcuni casi, non sempre, un charter dall'Italia che porta persone in Germania gambiane per essere poi aggiunte a quel charter lì. Quindi tra i rastrellamenti ci sono anche rastrellamenti congiunti tra paesi. Non sappiamo quali altri paesi di Europa facciano la stesso tipo di azione, però in Italia i bandi dei charter che portano verso città tedesche di deportazione di gambiani hanno all'interno tipo 4, 5, 10 massimo persone del gambiani, tutti gli altri sono sbirri. Quindi solo per appunto dare la cifra di come non stiamo parlando di un altro paese molto più, tra virgolette, avanti nel processo deportativo, ma che questa stessa meccanismo congiunto sta già succedendo in Italia, tra l'altro i charter verso altri paesi come la Nigeria, l'Egitto, la Tunisia partono invece da moltissimi anni anche dall'Italia.
I translate for you, Keke, do you hear us?
Yeah, I can hear you.
So she was reminding our listeners today that it is important to talk about deportations from Germany as well, because people are deported also from Italy through Germany, because from Italy there's no charter flights, as we discussed on our previous episode. People are deported in Gambians are deported from Italy through private flights with Royal Air Maroc, but there are also deportations that happen to Germany, from Italy to Germany, and then from Germany the charter flights to Gambia. So let's say there is a European joint operation also to deport people, and this European joint effort to deport people is important to be reminded, because it's not just every country that operates by itself, but it's a European criminal enterprise.
Yeah.
So we wanted to go back to deportations, because you said in the beginning about the agreement between Germany and Gambia, and of course this is on the premises of the fact that Gambia is considered as a safe country, but maybe you want to tell us a little bit more about the situation in Gambia, the political, the economical situation in Gambia, and why, even if we don't believe there's any country is safe, because this is a fake premise, because people should be able to move the way that they want, and people should be able to choose the way, the place where they want to live, and people should be able to take planes, not boats or trucks, and not risk their life to arrive in the place where they want to arrive. But even this European system to make a difference between safe countries and unsafe countries make it so that some countries are considered safe, even if people who arrive from those countries often come not because of necessity and because of the socio-economical conditions that are also very often determined, if not always determined, by European imperialism and neocolonialism.
Mm-hmm. As I said at the beginning, like, as EU consider Gambia as a so-called safe country, but we as a Gambian and people that live Gambia knows Gambia is not safe. Still, we don't have democracy there. We don't have freedom of expression. We don't have freedom of speech. That is there. We saw that, like, politicians didn't get arrested. We saw the youths, when they take the street, they fight against the corruption, they get arrested. And as we speak now, there are 24 youths of, or more than 24, I should say, on trial now, because of last 2 months they were against the government for the corruption. No. And that's aside, we all know also, like, the little job Gambia have, it's been taken away from the youths, because EU and the Chinese, they put their fishing trawler into our sea and fishing. So we, like Gambian youths, have no access anymore to go to fishing, you know. So Gambia, we don't have many jobs, but most of the youths also depend on fishing. So now if there's a big ships that are fishing in our water, exporting that fish to the EU, then still we don't have a job, you know? So the youth doesn't have a job. And when there is no job, of course, the country will not be safe, because people need food, people not be feeding, people need anything, like many things to survive. So when they don't have that, that country is not safe.
Thank you so much. Let me translate this. Quando si parla di deportazioni, ritorniamo a parlare delle deportazioni, perché giustamente, come diceva prima il compagno, questo accordo tra Unione Europea e Gambia è stato fatto sulla premessa che adesso il Gambia è una democrazia parlamentare e quindi può essere considerata come un paese sicuro. Però lui dice che il Gambia non è un paese sicuro, perché le stesse strutture governative si sono mantenute con l'arrivo della cosiddetta democrazia. Ancora non c'è libertà di espressione, ancora non c'è libertà di stampa, vengono arrestati non solo politici ma anche molti giovani. Negli ultimi giorni sono state arrestate 24 persone, giovanissimi, che adesso devono affrontare un processo per aver protestato contro la corruzione, e oltre al fatto che c'è un grandissimo problema di disoccupazione che è tutto causa di forme di predatorie di colonialismo ad opera dell'Unione Europea e del governo cinese. Per esempio, faceva l'esempio dei della pesca aggressiva ad opera di compagnie di pescherecci cinesi che depredano il mare, le coste gambiane, così che non c'è più lavoro per i giovani gambiani che non riescono più a pescare. Ricordiamo che appunto il Gambia è comunque un paese piccolissimo, un dito di terra che si sviluppa lungo il contorno del fiume Gambia, però praticamente dentro il territorio nazionale del Senegal, per cui spesso si parla di questa zona come il Senegambia, e i paesi che si trovano sulla costa, le persone vivono principalmente di pesca. Ora questa economia di sussistenza non è più possibile, o comunque è resa molto difficoltosa da appunto una pesca aggressiva operata da compagnie cinesi che sono insomma in combutta con il governo gambiano per esportare il pesce in Europa, e quindi in un contesto in cui non ci sono lavori per i giovani, e i giovani sono obbligati ad emigrare, e per cui non possiamo parlare di un paese sicuro. So how do then the Gambian government talks about deportations back to Gambia? Is there any talk about deportations to Gambia in Gambia? I mean, are people aware? In what sort? How are people reacting to the fact that the youth that are forced to emigrate to Europe then are brought back from the European government?
Okay, there's this notion that EU and Gambian government created up, you know, in the Gambia there. Like telling people in the Gambia, like people that they are deported are criminal. So, you know, and we all know governments are very sensitive in terms of the, you know, criminal thing. So, which is not true, you know, like, example, Euro was arrested, you know, like, and there's thousands of like Euro who is not criminal. They don't do nothing, you know, they are doing, like, they are, some are even integrated into the society here, so-called integration, you know. So in Gambia, deportation is something no one talk about, because government already put this notion there, only people that are deported are criminal. So we all know, yeah, even here we don't want criminal and all this and this thing. So that's why deportation in Gambia is something people don't talk about it at all, you know, at all. Only people that talk about it when they deport their own people, that's time they make little noise about it and then they forget. So deportation in Gambia is not... And everybody lives. Yeah.
Ecco, gli abbiamo chiesto come reagiscono le persone in Gambia alle deportazioni e al fatto che quindi le persone, i giovani che sono forzati ad emigrare, poi dopo vengono riportati forzatamente in Gambia, e il compagno ci stava dicendo che tutto ciò è giustificato da una propaganda governativa che fa passare le deportazioni come deportazioni di persone criminali, e che quindi sono persone che non si sono riuscite a integrare in Europa ed è giusto che vengano deportate. Ovviamente questa propaganda viene smentita quotidianamente dalle persone, come appunto un compagno loro, di cui magari adesso approfondiremo la vicenda. Ierro, un compagno che è stato recentemente deportato dalla Germania, e così come le storie di tanti altri che lui menzionava, che sono persone che hanno tentato in tutti i modi di integrarsi nel sistema tedesco e che non ci sono riusciti per colpa del sistema burocratico, non per colpa loro, però ovviamente tutto questo viene taciuto in Gambia. So do you want to talk us a little bit about the case of Yerro? Because as we know, because we discussed about this before, it is pretty symbolic, as you say, of a person who has been deported, but there was also mobilization against his deportation, and there were protests, there were many things and put in place and efforts being made for him not to be deported, even like from every level, from institutional to the street. But as far as we know, there was also Very scary repression and attacks against the people who mobilized, and he was deported in the end. We know that there were protests, and the protests were very heavily repressed. Maybe you can tell us a little bit about the story, because it's pretty symbolic.
Yoro is very unfortunate. Today we are talking about Yoro. He's not here. He's in Gambia. He's a good friend of mine. We knew each other since we both arrived in Italy in 2019. And we are all part of this so-called EU relocation to Germany here. And then when we also arrived here, Germany, we were all the same camp. And then when the corona came, and then he got transferred before me. And then, but still we are in contact. We are, and we all find our life in Berlin again. So as you all know, on the 30th of September, he got arrested at Alexander Border when he went to change his documents. So, and they put him in deportation prison, and we try to mobilize to free him, not to be deported, because he want to live with his fiancée. As you all know the story, not to repeat one thing. But even during that the rally, we got a repression from the police through collaboration with Alexander Bihora, the immigration office. We got the repression there, we got attacked there, get paper spread, some people get wounded badly, eyes were burned and all these things. So this shows you like how racism like we are living, as migrants and refugees live in Germany here. Even at the extent they don't want us, our voice to be here, because when we demonstrate or when we like organize this rally or show solidarity with our comrade who was arrested in unlawful way, the police and immigration office doesn't want that. So from the beginning of the event, there's a repression, and the ending also, there's the repression continue. So even though we mobilized a lot of things, the protesters were involved, and a lot of press release and a lot of petition, almost 3,000 plus petition were signed. But despite that, they rejected. That's basically racism. Because if Yoro is a white European, he would not be deported to separate with his fiancée. But because he's not a white German or white European, it's a black dude who come from West Africa, and then they feel that they are entitled to separate two family, which is totally racist. This is absurd. That is racism.
Yeah, absolutely. I will translate this story. Quindi la storia di un compagno che si chiama Hierro è abbastanza simbolica di come funziona appunto la macchina delle deportazioni, di che cosa racconta del razzismo di Stato in Germania. Hierro è stato arrestato il 30 settembre, portato in un centro di detenzione per la deportazione. Era una persona che aveva creato una famiglia in Germania, che stava appunto lavorando. C'è stata una mobilitazione molto, molto ampia, proprio perché lui era una persona che lottava, che aveva dei legami di solidarietà molto, una rete molto ampia, per cui la mobilitazione per la sua liberazione è stata grande. Ci sono state a tutti i livelli, dalle petizioni ai cortei. La repressione però è stata veramente forte. Per esempio al corteo che alcune compagne e compagni hanno organizzato fuori dal centro di detenzione, è stato represso con spray urticante, delle persone sono state picchiate. L'ufficio immigrazione, tra l'altro, parentesi, in Germania l'ufficio immigrazione non è la questura, ma è un ufficio civile, però l'ufficio immigrazione ha collaborato con la polizia per la repressione di questo corteo, e questo indica quello che lui diceva, il razzismo diffuso, che fa sì che le nostre voci non le vogliono ascoltare, non vogliono ascoltare quello che noi abbiamo da dire, non vogliono neanche sentirci. Alla fine è stato deportato, nonostante tutto, in questo momento si trova in Gambia. So since we just have a couple of minutes before finishing, maybe let's end on a, let's say, a hopeful note. We wanted to ask you a little bit what kind of organization are you part of in Germany, and what do you do? What do you think is important to create networks of solidarity against deportations and against racism?
I'm part of Zolimo, Solidarity Movement, which is basically a fight for human rights and justice, equal rights for all. So there is there, and there's also a lot of movement, in especially in Berlin area, not all German, but in Berlin area, there's a lot of Berlin in Brandenburg region, and there's a lot of movement that against deportation, but like we are powerless because most of this thing is done by bureaucracy way, but we are doing our best, mobilizing more people, we want to be visible to the community, to know what is not only not just of deportation, but deportation, what it means, you know, because when people are deported, they got trauma, they got depression and repression from all these years they went through, and now they went back home empty hand, and the society also aren't helping them. So it's something else. So we are organizing a lot of things here. So. To be able to stop deportation. But if we are going to stop deportation, but what should we do, you know, when people are deported? We are trying also to make that kind of networks.
Okay, thank you. Thank you very, very much for your contribution. It was incredibly important, and we hope to maybe from this talk on to be able also to connect more and to learn from each other and from our practices of solidarity and of actions. Thank you very much for this contribution. Thank you. I will translate this now, and we are saying goodbye because we are at the end of our program. Quindi traduco quest'ultimo importante intervento del nostro compagno che ci diceva che lui in Germania fa parte di un movimento che si chiama Solimo, Solidarity Movement, che si muove soprattutto a Berlino, ma non solo, un po' in tutta la Germania. Il loro obiettivo appunto è creare un movimento di solidarietà che si oppone alle deportazioni, ma lui diceva anche quando non possiamo fermare le deportazioni, perché è molto difficile fermare le deportazioni in Germania se non impossibile, ci poniamo comunque l'obiettivo di che cosa fare dopo che le persone vengono deportate, perché le persone che vengono deportate sono persone che sono traumatizzate, che hanno subito un trauma, persone che poi dopo cadono in depressione, gli effetti delle deportazioni continuano molto più a lungo, insomma, dopo che le persone sono ritornate nel paese d'origine, e quindi è fondamentale costruire delle reti che vadano anche al di là, da una parte all'altra del Mediterraneo, e lottare anche contro gli effetti che le deportazioni hanno sulle persone. E noi, come sempre, abbiamo parlato all'infinito senza mettere musica, ci scusiamo, però pensavamo che fosse molto importante cercare di avere delle voci di persone che sono direttamente coinvolte nelle lotte antirazziste qui ad Arraga, quindi non ci pentiamo e siamo contenti, ringraziamo il nostro compagno e speriamo di continuare a creare reti di solidarietà con lui e con altri dentro e fuori i centri di detenzione.
E in chiusura di Arraga, perché dobbiamo appunto passare dopo questa lunghissima carrellata tra il Ponte Radio e Arraga i microfoni ad Aria, trasmissione contro le carceri ascoltata dentro il carcere della Vallette, rilanciamo solo la presentazione dell'opuscolo Deportazioni, riflessioni per attaccare gli ingranaggi del razzismo di Stato, che si terrà giovedì 6 novembre alle 19:30 a Milano a cura dell'Assemblea NoCPR di Milano al SOX 26, che è esattamente in via Celoria 22, e per chi si trovasse dalle parti di Milano invitiamo ad andare ad ascoltare. E con questo salutiamo e passiamo i microfoni a Aria.